Focus, intervento di Vincenzo Viti. Regionalismo e federalismo nel tempo delle reti. Inseguire Bossi, scrive il capogruppo del PD in questo articolo per Basilicata Regione Notizie, era certamente sbagliato. Tuttavia, sterilizzarne la predicazione costruendo un itinerario federalista che impegnasse la parte migliore della società italiana, al sud come al nord, a misurarsi con il problema del governo delle risorse e con le sfide del mercato globale, crediamo fosse la cosa più giusta da fare. A parere di Viti, il Sud deve assumere la condirezione del federalismo, elaborando un pensiero in grado di connettere locale e globale. Il tema del federalismo ha infervorato e infervora intellettuali, politici, attori istituzionali. Credo sia ora divenuto urgente declinarlo dal punto di vista del Mezzogiorno, dopo che colpevolmente esso era stato consegnato esclusivamente nelle mani della classe dirigente del Nord. Ha certamente ragione chi ha rilevato che si tratta di un tema trasversale, nel senso che attraversa partiti, gruppi di opinione, interessi economici, realtà civili. Un tema che, proprio perché ha tratto impulso dalla crescente autoreferenzialità dell'economia e della società settentrionali, ha posto e pone seri problemi di strategia al Mezzogiorno, nel senso che reclama condotte sempre più convergenti e unitarie e coordinamento di punti di vista. Anche perché sempre più le istituzioni democratiche e funzionali locali saranno chiamate ad essere il luogo di coltura delle scelte di governo dello sviluppo. Il federalismo dualistico, come è stato definito, deve farsi carico di ridare ordine al complesso dei poteri locali, nel segno di una crescente corresponsabilità verso la curva della spesa e in ordine alla sua compatibilità con l'equilibrio del bilancio statale. Non c'è dubbio che si vada incontro ad un'autentica rivoluzione, della quale occorrerà assumere la condirezione. Anche perché l'alternativa, tutt'altro che infondata, è che il federalismo finisca con il portare il segno del radicalismo leghista, sia pure ammantato di onesti furori calvinisti, meno risorse per far crescere le energie sommerse e per liberare le virtù civili del Mezzogiorno. Ovvero si avvalga di qualche tenue correzione solidaristica in grado di renderlo appena più tollerabile. In tutti e due i casi il Mezzogiorno assumerebbe un ruolo subalterno affidato alla negoziazione della congruità del fondo di perequazione e ad un labile meccanismo valutativo del costo medio, costo standard, del funzionamento dei servizi, scaricando su di essi il complesso dei problemi strutturali che sono alla base del dualismo italiano. Quando parliamo dell'esigenza che il Sud assuma la condirezione del processo federalista, abbiamo ben presente una delle carenze del pensiero meridionalista, cioè la difficoltà di pensare il Sud nel tempo della globalizzazione e delle utopie connettive che sono il prodotto della tecnologia delle reti. In questo quadro, la suples che circola nel cosiddetto pensiero meridiano appare un messaggio suggestivo ma consolatorio, troppo carico di saggezza storica e antropologica per reggere alla inaudita accelerazione del tempo, mentre sarebbe necessaria l'elaborazione di un pensiero in grado di connettere locale e globale e di rompere l'involucro dei determinismi che hanno, e non poco, pesato sull'idea del tempo differito. Apparsa probabilmente più congeniale ad una lettura naturalistica e biologica della vita e della storia del Mezzogiorno. Per queste ragioni dirigere il processo federalista significa imprimere un segno generale alla cultura del Mezzogiorno, politica, economica, istituzionale, riportarla al livello della grande speculazione classica dei Salvemini, Dorso, Sturzo, che seppe pensare dal sud lo Stato e la classe dirigente. Impostare, con Gramsci, la riflessione sugli intellettuali e fare i conti, con Croce, con la storia d'Europa. Non è un caso che il federalismo fiscale sia destinato a costituire la cartina di tornasole di un riformismo equilibrato, attento alle regioni di una società plurale, articolata e frammentata, qual è quella italiana. Proprio la natura complessa del processo federativo e la circostanza che esso, oggi nel nostro Paese, sia stato pensato per disarticolazione delle grandi funzioni istituzionali e sociali, e non per comporle a unità dalla loro originaria diversità, esige che il Sud, che dovrà rendersi protagonista di una nuova stagione di riflessione e di iniziativa, si ripensi a partire dalle sue antiche coordinate, recuperi i valori più moderni del meridionalismo storico e si adatti a vivere una fase nella quale realizzi una compiuta transizione nel sistema delle regole globali e della competizione in campo aperto. A chi si domandi se si ponga oggi una nuova questione meridionale, occorre rispondere che esiste una questione italiana, frutto del mutamento delle dimensioni dell'economia e della dilatazione degli orizzonti che si prospettano alla società civile. Termini come globalizzazione e mondializzazione si caricano così di un'enorme suggestione. Sono la fotografia del cambiamento epocale al quale va rapportato il tema del mezzogiorno per evitare che esso ricada dentro vecchi orizzonti domestici. Chi ha osservato che la mondializzazione dell'economia minaccia di mettere in crisi l'unità italiana ha ragione. Per effetto della globalizzazione, i processi di sviluppo ridisegnano grandi aree che non coincidono più con i confini nazionali. Se una volta lo sviluppo aveva a riferimento i mercati nazionali e le forme della regolazione politica, oggi l'irrompere del mercato globale e la caduta delle vecchie paratie commerciali hanno cambiato i termini tradizionali della questione sociale e della questione nazionale. Un potente fattore di accelerazione del processo di globalizzazione ha ricevuto il segno e la spinta dall'integrazione fra i sistemi di comunicazione. Una sorta di logos universale tende a unificare territori, a omologare spazi civili, a mettere in rete società e individui, ponendoli di fronte alla prospettiva di un destino unidimensionale. Ciò determina effetti che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno trovato molteplici forme di narrazione. Si è scritto che la modernizzazione ha fatto venir meno lo scambio che teneva insieme l'Italia e sul quale reggeva il sistema duale italiano fra un nord competitivo e un sud mercato protetto, e che in qualche modo essa ha sprovincializzato la questione meridionale, sottraendola al suo tradizionale orizzonte storico e culturale. Non è un caso che emerga l'urgenza di ripensare profondamente l'intervento pubblico in un tempo in cui la scarsità relativa delle risorse pretende la ridefinizione delle grandi priorità legate alla sicurezza sociale, al modello di welfare e alle condizioni di minima sussistenza poste in discussione dalle condizioni dell'economia e dalle sue turbolenze internazionali. Entra in crisi la statualità ministeriale e si afferma una nuova statualità a geometria variabile. Si registrano gli esiti delle modifiche che Maastricht ha introdotto negli ordinamenti nazionali. Si pensi solo alla sovranità in materia di moneta. È saltato il modello monista, dentro il quale potevano esprimersi e coesistere modernizzazioni e autonomie, in parallelo con la crisi del centralismo fiscale e in connessione con il tema del federalismo, quest'ultimo strettamente collegato al tema delle libertà e delle autonomie, uno dei fili conduttori della storia politica e civile del Mezzogiorno. Nella costruzione di un progetto unitario per l'Italia in Europa, il federalismo non può che aiutare, proprio perché esso storicamente si è espresso come movimento di unificazione delle diversità e di sintesi delle autonomie territoriali e sociali. Aveva dunque ragione il sociologo e legologo Ilvo Damianti quando invitava a superare la disputa ideologica intorno al federalismo ed a spiegare cosa si intendesse effettivamente per modello federale. avvertendo che la prospettiva più apprezzata dagli italiani era quella di un federalismo temperato che non portasse alla rottura e che rappresentasse una risposta efficace alle pretese di una società complessa, nella quale lo specifico locale si associasse alla crescita dell'internazionalizzazione. Si trattava di intendersi sui due filoni che si misuravano nel dibattito politico. Uno di essi attribuiva al federalismo una connotazione esclusivamente territoriale e urbana, rafforzando lo schema gerarchico e centralista. Forse non si era sufficientemente riflettuto sul fatto che probabilmente la centralità delle città come asse della riforma dello Stato in senso federale avrebbe potuto significare un decentramento meramente amministrativo. Mentre seguendo l'altro filone, pensare il federalismo come un regionalismo rinforzato non avrebbe certo eliminato i problemi che il decentramento regionale ha finora prodotto. Basti pensare solo all'involuzione granducale di alcune esperienze regionali, spesso monadi senza porte e senza finestre, universi chiusi e impenetrabili, incapaci fra loro di un raccordo virtuoso. La verità è che il modello federale deve oggi sempre più misurarsi con il sistema a rete, un sistema senza centro che può essere governato solo agendo sui nodi e tramite regole, nel quale il federalismo si porrà sempre più come un sistema aperto e in movimento e come un processo di legittimazione che viene dal basso, dalle basi pluralistiche e poliarchiche della società. E non v'è chi non veda come sia necessario in un sistema federale potenziare la leadership del potere centrale, in grado di condurre a sintesi le spinte autonomistiche che salgono dal corpo civile del paese. Sono qui probabilmente i lineamenti di un nuovo contratto politico e sociale, capace di individuare e coinvolgere interessi e valori del nord e del sud in un nuovo progetto di unità nazionale. Con questa sfida deve ancora oggi misurarsi il Mezzogiorno, oggi che la questione meridionale è finita nei suoi termini classici e che si pone tuttavia il tema della riunificazione del Paese, ciò che implica l'avvio di un processo rovesciato rispetto a quello risorgimentale. Se quello fu il compimento della conquista regia e prefettizia, Sergio Romano ricordava il dibattito sui due modelli alternativi di Crispi e di Farini, relativi alla struttura e all'articolazione dello Stato unitario. Questo deve essere invece un processo ricostruttivo dell'identità nazionale, fondato sull'idea della partecipazione, dell'iniziativa popolare e della cittadinanza, quali parametri non solo italiani ma europei. Lo storico Piero Bevilacqua ha rammentato che le stesse identità regionali, che appaiono più consolidate, si sono definite in ragione dell'emigrazione, cioè come reazione culturale e sentimentale a un processo di dispersione. Per Bevilacqua la prospettiva della secessione non avrebbe fondamento perché c'è stato un grande intreccio di etnie. L'Italia è un paese di civiltà multiple, non ha conflitti religiosi. La sua è una religione non integralista, ma intrisa di forti elementi di laicità. Così la domanda che è necessario riproporsi è se abbia ancora un senso parlare di un federalismo delle città, con gli echi giacobini che esso evoca, soprattutto in una regione quale è il Mezzogiorno, che Isnardi definiva senza città, costruito su una preordinata gerarchia di realtà urbane, fra l'altro lontane fra loro e separate da un territorio che aveva, e ha tuttora, bisogno di un forte disegno di riorganizzazione. E anche se abbia ancora un senso puntare su un federalismo delle regioni, inteso solo come regionalismo rafforzato, senza un ripensamento salutare dell'esperienza vissuta nel nostro paese. È vero che va facendosi strada, sia pure ambiguamente, l'applicazione del principio di sussidiarietà, eredità talvolta misconosciuta del pensiero sturziano, non solo fra gli stati membri e di diritto comunitario, ma anche fra la comunità e le realtà regionali e fra gli stati e le regioni nell'ambito degli stessi ordinamenti nazionali. Tuttavia, proprio il principio di sussidiarietà chiama in causa l'esperienza regionale italiana, esigendo che si scelga ancor più chiaramente fra un modello politico e un modello amministrativo di Stato regionale, poiché il regionalismo italiano appare ancora oggi troppo debole per gestire le autonomie, ma anche troppo forte per consentire un effettivo coordinamento fra centro e periferia. D'altra parte, la crescente morfologia a rete dello Stato esige un ripensamento dei legamenti, delle gerarchie, delle ulteriori integrazioni che è necessario stabilire fra le autonomie legislative, territoriali e funzionali, se si vuole fare evolvere il sistema italiano verso il modello europeo.